da Ligure Sport. Conduce in studio Stefano Mentini.
Amici ascoltatori, buona serata a tutti voi. È mercoledì 31 gennaio 2018. Siamo al centro del nostro trittico settimanale, iniziato parlando del campionato di eccellenza con Albenga Valdivara. Proseguiremo poi parlando venerdì con un allenatore che ha lasciato il cuore qua nella nostra zona, ma attualmente allena la Vispesaro. Parliamo di Giancarlo Riolfo. Ma l'evento clou di questa settimana è la presenza di tre personaggi che abbiamo intervistato assieme al loro manager Marco Braghin in quel di dicembre, primi di dicembre, fine novembre, così, no? Ma che hanno sfidato davvero un'avventura sensazionale. Parliamo della Dakar, che si è svolta dal 6 gennaio sino alla settimana successiva, dove due campionissimi si sono divorati, davvero è il caso di dirlo, migliaia di chilometri per giungere al traguardo affamati. Intanto c'è qua carissimo amico e collega Franco Iannone, che l'ha detto a stampa, del team Solaris, di cui fanno parte Maurizio Gerini e Fausto Vignola. Ragazzi, complimentissimi, vorrei che ci fossero qua centinaia, migliaia di persone per farvi un applauso davvero di cuore, perché l'intenzione era, prima di tutto, cerchiamo di arrivare e poi vediamo come arriveremo. Confermi, Franco?
Ma intanto, ciao Stefano, grazie per questa opportunità, per questo invito che ci avete riservato, e devo dire che in questo caso la Radio Onda Ligure e tu in particolare ci avete portato bene, perché i tuoi auguri sono stati veramente di buon auspicio, e alla fine siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che per noi era un sogno che è poi, come ho avuto modo di scrivere, diventato realtà, quello di salire su quella pedana, in quel bagno di folla immenso a Cordoba, in Argentina, e ci siamo riusciti, lo abbiamo fatto con grandi sacrifici, ma direi che sono loro i veri protagonisti, Maurizio e Fausto, perché quello che loro hanno compiuto è da definirsi a tutti gli effetti una vera e propria impresa. La Dakar non è una gara, l'abbiamo detto anche in quella puntata,
sia qua che di Curia TV, non è una gara,
esatto,
ma
è una sfida con se stessi, con le proprie forze, con
estrema,
le proprie,
assolutamente, esatto, estrema,
con le proprie debolezze, con le proprie forze, con la propria, col proprio equilibrio mentale, ed è un mix di varie emozioni, di varie cose che si provano per portare avanti questo tipo di gara. Sono tanti chilometri, sono tante ore, e loro poi lo hanno fatto in sella ad una moto, e come sapete, o forse non lo sapete, ve lo diciamo, insomma, la Dakar si corre con vari mezzi, varie tipologie: moto, quad, che sono questi quadricicli, le
camion,
macchine,
camion,
gli SSV, che sono dei buggy sostanzialmente, e ovviamente anche i camion, che sono diciamo le ammiraglie.
La moto è il mezzo più comodo possibile per approcciare.
La moto in realtà è quella più impegnativa, ovviamente non è uno scherzo, lo diciamo senza voler esagerare, ma senza tema di smentita alcuna, c'è a rischio la vita, quindi è una sfida continua, e niente, noi l'abbiamo portato a termine.
Allora, ragazzi, io ho coniato un termine che avevo coniato tanti anni fa, all'inizio degli anni 90, quando un manipolo di giocatori, senza essere pagati, salvò una società dalla retrocessione in Serie D, quando ormai tutto sembrava pregiudicato al mille per mille. Di quella squadra faceva parte Michele Sbravati, che tu conoscerai senz'altro, l'attuale responsabile del settore giovanile del Genoa. Cognai, presa papale papale da film di Pupi Avati, I Cavalieri che fecero l'impresa, un bellissimo film che forse tu hai visto. Mai come in questo momento direi di ricognare questo appellativo. È vero, Ilario, visto che c'è anche il nostro fotoreporto Ilario Navone, I Cavalieri che fecero l'impresa, perché a cavallo di una o due ruote Maurizio e Fausto hanno compiuto davvero un'impresa incredibile. Qual è stato, Fausto, il momento più difficile, ma anche il momento più emozionante di questa avventura?
Ma sicuramente, intanto, vabbè, saluto tutti gli ascoltatori, niente, senza ombra di dubbio una tappa che comunque dopo la tappa di riposo della Paz mi ha visto coinvolto un po' in un problema nella moto, che mancava ancora oltretutto una 160 km arrivare al traguardo, e c'era tantissima sabbia, ancora tutto deserto, oltretutto non era duna di quella dove una duna luce, diciamo, solita, ma c'era c'erano molti cespugli dove, con tanta erba secca, e non era facile riuscire a prendere traiettorie, perché questi, diciamo, questi cespugli riuscivano a incepparti comunque nella guida, nelle traiettorie. E ho avuto un problema alla moto perché si era bruciata la ventola e avevo, si surriscaldava totalmente la, diciamo, il motore, e avevo paura di non uscire fuori. E appunto la frizione era andata un po' in aria, e sono riuscito a mettermi lì a cercarlo di...
Un tappullo.
Ecco, esatto, come si dice, perché lì bisogna... Ecco, la Dakar, al di là di quello che non si vede in televisione o sui filmati, ok, lì bisogna proprio arrangiarsi, bisogna essere capaci di venire fuori da solo, perché non c'è nessuno che ti aiuta. Sei lì e devi arrivare a casa, ecco. E quindi quello è stato un po', diciamo, quello che mi ha fatto vedere un po' paura. E poi, vabbè, certo che quella più bella, quando sono riuscito dall'ultima tappa, che ho visto delle persone di un certo livello che sono venute a dirmi: bravo, ce l'hai fatta, a fare, diciamo, oltretutto un'edizione come quella che è stata questa qua del quarantesimo anno, che appunto dicevano che era veramente difficile.
Quanti concorrenti c'erano?
C'erano all'incirca, erano...
100. Tra le moto sì, 100 nate, però in realtà erano più di 500 tra tutti.
Tra tutti i mezzi, 500. Allora, tu sei arrivato poco più che quarantesimo.
Sì.
52esimo.
52esimo, magari col senno di poi, adesso si dice qua a buce ferme che sono qua seduto, però comunque sì, ho preso una penalità che tra tutto è più o meno sulle 3 ore, magari... sarei potuto riuscire ad arrivare ancora un po' più avanti, diciamo, ecco.
Magari va bene anche così.
Sì, sì, no, va bene così, certo, però se lo dico adesso, quando ero là andava benissimo.
Andava bene arrivare.
Esatto, sì, chiaro.
Maurizio, tu hai colto un risultato ancora più eclatante, mi sembra 19esimo, 26esimo, credo.
22esimo.
Con un'ultima tappa in cui sei arrivato molto, molto vicino, vero?
Sì, l'ultima tappa, che tra l'altro è stata una delle più terribili, in quanto si partiva ad ordine inverso rispetto alla classifica, e per cui trovavamo di fronte a noi i piloti più lenti e i nostri quasi peggiori nemici sono diventati, Fausto, questi quattro ruote, no?
I quad.
Che sono delle moto a quattro ruote, ma fanno una polvere che è veramente terribile. E quindi è diventato veramente difficile compiere questi sorpassi al buio, veramente, senza nessuna visibilità. Però io cercavo di tenere sangue freddo, ma sapevo, dal mio canto avevo un po' di pressione, perché non l'abbiamo ancora detto, ma all'interno della categoria moto c'erano diverse sottocategorie, diciamo. E io ho vinto quella dedicata alle moto di serie, praticamente.
Bene.
Quindi,
tra l'altro, su che moto viaggiavate?
Husqvarna, sia io che Fausto. Husqvarna 450, come, vabbè, la cilindrata è unificata per regolamento.
Bicilindriche?
Monocilindrico 450, perché in passato erano arrivati a potenze incredibili anche sulle moto, però si sono resi conto che erano troppo pericolose, e quindi hanno deciso di mettere questa regola del limite massimo di cilindrata a 450 cm3.
Direi che è stata un'ottima idea questa.
Un'ottima idea.
Per cautelare la salute fisica di voi piloti.
Sì.
Se mi permettete, no, una cosa che vorrei aggiungere è che nel corso degli anni la Dakar mi è tutto ogni anno una media di 7 vittime. Tra piloti, tra pubblico e quant'altro. Quindi per questa ragione la direzione di gara nel corso degli anni è arrivata finalmente a mettere delle limitazioni, sia tra i camion, che talvolta sono dei mezzi da 16-17 mila di cilindrata con svariati cavalli, 1.400, 1.500, e raggiungono velocità molto molto importanti, 220-240, quindi hanno messo dei limitatori. Quindi oltre una certa velocità, 160 all'ora, non si poteva andare, e altresì con le moto. E noi ricordiamo i tempi epici della Dakar in Africa, con Ciro De Petri, Edi Orioli, Franco Picco, lo stesso Fabrizio Meoni. Insomma, c'erano dei mezzi da 900 di cilindrata, 1200 di cilindrata.
Così andassero a cercare, ragazzi.
Ed era molto pericoloso. Così invece hanno messo un po' di paletti, così. Ma senti, questo ha salvato la vita a tanti.
Fausto e Maurizio, di livelli, perché oltretutto la grande problematica era passare dalle altitudini incredibili a dei dislivelli termici sopra lo zero, o molto sopra lo zero, che mettevano a repentaglio proprio non solo la fibra fisica, ma anche la salute.
Ma sì, da quando la Dakar si è trasferita in Sud America, specialmente con il passaggio in Bolivia, il fisico subisce degli stress notevoli, perché sia come temperature, si passa dal caldo comunque non torrido, ma in Perù faceva molto caldo, e siamo andati ad entrare in Bolivia a quote altissime. Il passo più alto di montagna che abbiamo fatto era appena sotto i 5.000 metri,
con grosse difficoltà, come dicevamo, microfono spento, anche respiratorio.
Sì, poi. Assolutamente, respiratori e poi una spossatezza addosso, cioè qualsiasi movimento, anche solo condurre la moto senza andare a cercare il limite, era veramente una cosa difficilissima, sì. E non ne parliamo, sia io che Fausto ci siamo confrontati poi a fine giornata, era sufficiente rimanere bloccati nella sabbia, perché talvolta c'era la sabbia molto soffice che letteralmente ti bloccava sul posto, ci affondavi dentro. Era sufficiente che una volta succedesse così, e per riuscire a ripartire, a disinsabbiare la moto, o
era una fatica enorme.
Sì, sì, a volte è capitato che la moto mi cadesse in queste condizioni, solamente per sollevarla, tirarla su, è uno sforzo immane, e ci volevano almeno 10 minuti poi di a ritmo molto più blando per riuscire a recuperare lo sforzo e ripartire.
Come recuperavate alla fine di ogni tappa poi, Fausto?
Ma lì recuperare nella Dakar fondamentalmente non c'è tempo per fare niente, manca il tempo per fare qualsiasi cosa, e si cerca di accelerare qualsiasi cosa che uno deve fare. Quando si arriva si cerca di mangiare subito, immediatamente, e poi bisognerà fare comunque il roadbook, che ci vuole comunque su tappe così lunghe, perché minimo erano 500 km, ci voleva 2 ore di tempo per ripassare, studiarsi un attimo il roadbook, e poi cercava di andare, si riandava a mangiare perché era le 8:30 così, poi cercava di andare a dormire il più presto che si poteva. Comunque, prima Maurizio, prima delle 9, prima delle 10:30 non siamo mai riusciti ad andare a dormire.
No, io la sera più terribile che ho accusato più di tutti è stata l'ultima sera di Perù, quando si doveva entrare in Bolivia, e quindi avevamo già lo svantaggio di un'ora di fuso orario che dovevamo portare, spostare lancette, per cui forse quella sera lì l'assistenza era arrivata un po' in ritardo. La tappa era particolarmente lunga, siamo arrivati al bivacco già a notte inoltrata. Tempo di mangiare, tempo di che arrivasse la nostra assistenza, sistemare le nostre cose, andare a letto, e io mi sono coricato che erano forse 11:30/mezzanotte. Sì. E mi hanno detto, bene, domani la sveglia,
no,
la sveglia domani è alle 3:30, ma sai che c'è un'ora di fuso orario, quindi saranno le 2:30. Abbiamo dormito 2 ore e mezza e poi si è ripartiti per l'indomani. È stata per me forse una delle giornate più impegnative dal punto di vista
senza
fisico.
Contare che lì in Bolivia non l'hai detto che ci siamo asciugati e bagnati almeno 3 volte in tutta la tappa, perché
ma neanche te scrivere Kit Carson quando si danno i cambi nelle guardie notturne la vedono così. Senti, abbiamo un paio di minuti, no? Rendiamoli bene. Cosa succederà nel vostro prossimo futuro? Tanto continuerete a gareggiare nei vostri campionati di competenza, sia Maurizio che Fausto. Poi ci riproverete, la riviverete questa esperienza.
Assolutamente. Io ti porto un attimo fuori strada. Ringrazio per l'invito, anche perché oggi è il 31 gennaio ed è il mio compleanno, quindi ti faccio il doppio ringraziamento.
Auguroni, auguroni.
E mi fa piacerissimo essere qui e lo festeggeremo.
Sei un acquariano come me, guarda, esatto. Io li ho fatti sabato gli anni.
Esatto, quindi doppio piacere.
Bene, bene.
E nel nostro futuro, io parlo un po' forse a nome di tutti, dobbiamo rimettere un po' a fuoco le idee, perché lo sforzo è stato immane. E soprattutto riunire le forze, perché andare a fare una gara di questo tipo, sia dal punto di vista economico, sia per me, Fausto, che per il team Solaris, è stato un impegno enorme. Ora rifaremo un attimino di riunioni con i vari sponsor, metteremo insieme un po' tutte le forze per cercare di riproporre quello che abbiamo fatto. Naturalmente questa volta bisognerà ottenere risultati migliori.
Avete
la sfida,
l'esperienza, avete capito che ce la potete fare, potete anche migliorarvi.
Certo, cosa c'è di bello che comunque qualunque sponsor è rimasto contento di tutto, e di tutto anche a livello mediatico. Siamo riusciti a portare appunto la voce, che è la voce qua in Italia e dalle nostre parti, nell'Albenga, quindi siamo contenti di questo. Bah, vedremo un attimo, adesso c'è la prossima che è a maggio, aprile, giù,
sì,
in Marocco.
Una gara, una classica che come ogni anno è una, diciamo, una tappa di avvicinamento comunque alla specialità, alla Dakar, in Marocco andremo a partecipare a questa gara.
Bene, 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 vi aspettiamo prima di...
Sì,
ah,
bene, bene,
esatto. Lo prendiamo come appuntamento fisso, devo dire.
Sia qua che in TV.
Anche perché se ci porta fortuna non c'è da passare.
Sarà un problema non passare.
Assolutamente sì, vi aspetto, guai, se non venite. Va bene, i nostri cavalieri, i vostri cavalieri che fecero l'impresa, che hanno fatto davvero un'impresa strabiliante, Fausto Vignola, Maurizio Gerini, loro addetto stampa, ma anche una sorta di team manager, Franco Iannone e Marco Breghin, che è il loro manager. Grazie ragazzi, alla prossima ovviamente.
Grazie a te Stefano, grazie davvero, un saluto a tutti gli ascoltatori e allora appuntamento a presto.
A prestissimo.
Allora ciao, saluto a tutti.
Ciao, grazie mille per l'ascolto. Ciao.
Grazie campioni, grazie anche ai nostri Ilario Navone, l'appuntamento è per dopodomani quando chiuderemo il trittico settimanale intervistando mister della Vispesero Giancarlo Riolfo. Buona serata.